ragazzi hanno ricevuto questo speaker che mi ospita. Per chi non mi conosce, una brevissima presentazione: sono un avvocato, mi occupo della normativa sulla privacy dalla vigenza della 675. Sto rischiando con la normativa privacy. Questa cosa la collega Monica Cupano, che non conosce bene, proprio a una delle sì, era a Firenze diversi anni fa. E quindi mi occupo da anni di questo tema. Però prevalentemente quando ho iniziato l'ho fatto per le imprese, quindi per il settore privato. Nel frattempo, da quasi 10 anni invece, sono consulente della pubblica amministrazione in tutt'altra materia, sviluppo rurale, un progetto finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale, l'amministrazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. E allora, proprio per questa mia collaborazione, una consulenza, assistenza tecnica sul programma Rete Rurale Nazionale presso il Dipartimento di Politica Internazionale per lo Sviluppo Rurale, e continuando comunque a lavorare anche nel settore privacy, ero a conoscenza di questa iniziativa del Garante nei confronti della pubblica amministrazione per supportare le amministrazioni in questo cambiamento, per gestire il cambiamento verso l'adeguamento al nuovo regolamento. Avevo avuto notizia di questa iniziativa banalmente da una newsletter. La pubblica amministrazione, il MIPAF, era stato invitato, diciamo, era finito un po' nemmeno questo invito, e quindi pochi giorni prima sono riuscita a accreditarmi insieme ad alcuni colleghi, alcuni delegati del Ministero. Così abbiamo partecipato il 16 giugno scorso. L'iniziativa era partita 4 giorni prima con le autorità indipendenti a questo incontro a Roma. Qui lo screenshot della pagina che è dedicata al sito del Garante a questa iniziativa, dove sono indicate quelle che per il Garante sono le priorità da affrontare per le pubbliche amministrazioni. Il mio intervento si limita a parlare quindi del regolamento nell'ottica pubblica amministrazione e le priorità. Ben sapendo che i temi da affrontare sarebbero molti altri, ma non avrei il tempo, e quindi siamo una licenza sul regolamento. Alcune definizioni le scorrerò velocemente, perché comunque sono numerose le slide e non avrei il tempo anche di soffermarmi su ognuna, e comunque ho visto che già anche i miei colleghi su alcune definizioni ci sono soffermati. Questa è l'iniziativa in numeri, i soggetti che sono stati invitati e con cui è stato quindi aperto un vero e proprio confronto. I referenti del Garante erano proprio interessati, prima hanno fatto una presentazione, che io una slide in particolare l'ho proprio rubata, però non mi è sembrato il caso di utilizzare il loro materiale, e poi hanno proprio fatto un giro di tavolo per capire come siete messi, qual è lo stato dell'arte. E devo dire, io conosco qual è la realtà della nostra amministrazione, ma mi sembra che da parte Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove hanno istituito un gruppo di lavoro, e il CONI, cioè anche il CONI, che dice di avere un DPO già da tempo, forse un altro gruppo di lavoro era presso il Ministero dell'Istruzione, e considerando la struttura delle pubbliche amministrazioni, è evidente che ci si sta muovendo con grande ritardo. Perché molte pubbliche amministrazioni ancora non si sono proprio poste il problema. E tra le prime indicazioni del Garante sono quelle proprio del materiale che esso stesso ha fornito, la guida all'applicazione del regolamento europeo, che prima era anche in formato infografico, queste informazioni, non so quanti di voi consultino spesso il sito del Garante, ritengo che in questi anni gli sforzi comunicativi, la produzione di materiale sia abbondante, molto interessante e chiara. E questo muscolo credo che porti la data dello scorso luglio, e poi va bene, appunto, chi ha potuto approfondire anche le linee guida sulla figura del responsabile della protezione dei dati, secondo l'acronimo inglese che ormai conosciamo tutti, DPO. Allora, queste sono le priorità che ha indicato il Garante: la designazione del responsabile della protezione, l'istituzione del registro delle attività e la notifica delle violazioni dei dati. Allora, anche per quanto riguarda il DPO, Mi soffermo più per l'aspetto che riguarda la pubblica amministrazione, perché in altri due casi, appunto, avete visto anche la slide della collega Gompato per indicare quando c'è l'obbligatorietà della norma. Per la pubblica amministrazione, quando un'autorità pubblica, un organismo pubblico effettua nel trattamento, la nomina del responsabile del DPO è obbligatoria. Si dice nella norma, l'articolo 37, che può essere nominato anche un unico DPO, che deve avere qualità professionali, che deve avere appunto specifiche qualità professionali. Già qui mi soffermo un attimo, unico DPO, nell'incontro gli uffici del garante hanno già escluso, perché per alcune amministrazioni questo un unico DPO per più amministrazioni lo escludono, proprio perché le organizzazioni possono essere anche di notevoli dimensioni e questo è impensabile. Cosa si intende per autorità pubblica organismo pubblico? La definizione è conforme quindi all'ordinamento nazionale. Si intendono quindi le amministrazioni centrali e locali, oltre a una serie di organismi di diritto pubblico. Vi dico questo perché durante l'incontro, quando in questo giro di tavolo io mi sono presentata appunto come rappresentante del Ministero, una raccomandazione in particolare è stata fatta a noi, in quanto la struttura, poi lo vedremo in una delle ultimissime slide, è molto complessa, perché abbiamo enti vigilati, che sono per lo più enti diritto pubblico, enti pubblici non economici, e abbiamo anche società partecipate con capitale pubblico. E comunque, per quanto riguarda appunto anche si parla di vengono equiparati alle autorità pubbliche, agli organismi pubblici, anche soggetti che possono essere quindi persone giuridiche di diritto privato, che esercitano funzioni pubbliche o esercitano pubblici poteri. Nella linea guida del garante, quella che vi ho citato prima, in una nota in particolare viene citata la direttiva comunitaria, in cui la definizione di ente pubblico, autorità statali, regionali, gli altri organismi di diritto pubblico e le associazioni formate da uno o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico. Ma quello che è più interessante è la definizione che viene data dall'organismo di diritto pubblico. Nella nota era citata una direttiva che riguardava il riuso dei dati della pubblica amministrazione, ma era una direttiva dell'89. Di fatto poi, facendo delle ricerche, ho verificato che le stesse definizioni sono nella vecchia direttiva appalti e nella più recente direttiva appalti. Comunque le caratteristiche quindi che si riconoscono a livello comunitario, che poi sono di derivazione della giurisprudenza comunitaria e sono state anche recepite dal diritto interno il nostro, sono quelle di organismi istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, che siano dotati di personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti locali, vado un po' più veloci, da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, o il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza è costituito da membri di più della metà dei quali è designata dallo Stato o da autorità locali. Quindi anche nella realtà di questo diagramma del Ministero che io poi vi mostrerò, tutto questo ricorre. E fa leggendo alcuna dottrina, quando si parla appunto di soggetti privati, si è passati appunto nella giurisprudenza comunitaria da una teoria gestionale, quindi a prescindere dalla natura giuridica del soggetto, a quella funzionale. Cioè laddove si esercita una funzione pubblica nell'interesse generale, viene considerato organismo pubblico, e lì dove il soggetto, seppure privato, non opera sul mercato, nel manieroso del mercato, quindi trarne profitti e segnare le proprie perdite, ma nella logica dell'interesse pubblico, appunto. Qui è un altro aspetto interessante che è stato affrontato durante l'incontro. Il DPO può essere un dipendente del titolare o del responsabile, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi. Il garante ha suggerito la nomina di un soggetto interno, però poi la norma articolo 37 ci parla del requisito della professionalità. Per quella che è la mia esperienza e per l'esperienza anche che è venuta proprio da questo singolo incontro e dal confronto con altre amministrazioni che comunque ho anche nella mia collaborazione con il Ministero, effettivamente non mi risulta che ci siano queste professionalità in capo alle pubbliche amministrazioni. Quindi mi viene in mente le due, una, il soggetto interno ma poco sa, però deve essere interno ma deve essere professionale, ma se la professionalità non c'è, questo è uno dei dubbi che io ho e sui quali non so in questo momento come dare, cosa suggerire all'amministrazione, e che sinceramente vorrei, se avremo la possibilità di ospitare un seminario, perché il garante ha dato questa opportunità alle amministrazioni chiedendoci se eravamo interessati a organizzare incontri, sarà un quesito che porrò personalmente ai referenti del garante che verranno probabilmente a trovarci. Vabbè, queste sono abbastanza didascaliche, la necessità di pubblicare i dati di contatto, insomma, l'abbiamo già visto. Poi questa invece è un'interessante newsletter che non so appunto chi segue i temi, questo tema ben conoscerà, che è recente, del 15 settembre, in cui si danno appunto dei criteri nelle scelte, si ribadisce quindi la necessità di selezionare persone che abbiano una professionalità adeguata, ma si chiarisce anche e soprattutto che non sono richieste attestazioni, perché ad oggi non esiste un albo dei DPO, ma che comunque sì, se si sono frequentati corsi, questo può sicuramente agevolare nel presentarsi per ricoprire questo ruolo, ma ad oggi non sono riconosciute. Questo è molto interessante perché sappiamo che sul mercato già c'è una sorta di speculazione nella formazione per creare insomma queste figure, e per un caso io mentre sono una trasferta di Bruxelles ho incontrato dei referenti del garante e mi ero proprio preoccupata di chiedergli, perché vedevo che comunque sul mercato si stavano affacciando queste realtà, e allora mi chiedevo ingenuamente, speravo che potessero indicare una realtà più seria di un'altra dalla quale eventualmente far certificare la mia competenza, e mi hanno anticipato, cioè se non si preoccupi, daremo delle informazioni, pubblicheremo delle informazioni al riguardo. Quando ho letto questa mail, questa newsletter nella mia mail, ho pensato che intendessero anticiparmi tutto questo. Quindi va bene, ad oggi i soggetti che si vogliono candidare devono dimostrare quindi di avere le loro qualità professionali. E gli altri di imprese poi valuteranno autonomamente quindi il possesso di questi requisiti. Uno dei temi su cui ha molto insistito il garante durante la propria presentazione è proprio il principio dell'accountability, che è stato già anticipato da chi mi ha preceduto, ossia la forte responsabilizzazione che è prevista in capo a titolari e responsabili nell'adeguare i propri trattamenti e di implementare misure tecniche e organizzative per adeguare i trattamenti alle norme, i principi e i criteri dettati dal nuovo regolamento. Per cui alcuni adempimenti, quali ad esempio l'obbligo di notifica, oppure l'intervento, la valutazione preventiva nel trattamento dei dati particolari che era prevista dall'articolo 17, ad oggi non sono più previsti questi interventi del garante, cioè ad oggi dal 25, ricordiamo la deadline è per il 25 maggio 2018, non sono più previsti proprio perché l'autorità interverrà ex post, quindi molti degli adempimenti prima saranno su scelte autonomi e appunto responsabili di titolari responsabili. Scusate il gioco di parole. La posizione. deve essere tempestivamente adeguatamente coinvolto in tutte le questioni, deve avere le risorse necessarie per assolvere i propri compiti e quindi stare in una posizione di autonomia, di indipendenza, quindi anche con avere alcune istruzioni, non deve essere rimosso e penalizzato dall'adempimento dei compiti. Mi viene in mente, che ne so, un proprio diritto disciplinare all'interno di un'amministrazione a cui si consiglia di averlo internamente. Riferisce direttamente al vertice, gli interessati possono contattare il responsabile per tutte le questioni relative al trattamento. È tenuto al segreto la riservatezza, può svolgere altri compiti purché non siano in conflitto di interessi. Prima di illustrarvi questa slide, che appunto abbiamo visto già più o meno è stata il cui contenuto è già stato presentato, volevo dirvi appunto che riflettendo anche giorni fa leggevo un articolo su iPrivacy, un'associazione che molti di voi forse conosceranno, e si lamentava appunto: ma le pubbliche amministrazioni si stanno muovendo? Perché cosa nota? Che per le amministrazioni pubbliche il reclutamento del personale segue delle vie particolarmente farraginose, insomma richiede del tempo, corsi, concorsi oppure progressioni in carriera all'interno. Posto che, come vi ho anticipato, questo per la maggior parte delle amministrazioni non sta avvenendo, quali sono però poi gli strumenti? Gli strumenti, in realtà, leggendo il codice dei contratti pubblici, anche per questo periodo in cui bisogna fare un po' questo sprint, ci sarebbero, perché ci sarebbero gli affidamenti sotto soglia, sotto i 40.000 euro, quindi un professionista penso che per questa cifra, per poco meno questa cifra, sarebbe ben lieto di proporsi per portare verso l'adeguamento, oppure ci sarebbe la procedura negoziata tra i 40 e i 150.000, ancora meglio, oppure, questo è l'articolo 36 del codice dei contratti pubblici, oppure sarebbe addirittura l'articolo 17, dove non è previsto, sempre nel codice dei contratti pubblici, dove non è previsto per i servizi legali un tetto, perché sono seguiti i servizi legali in favore delle amministrazioni per le funzioni da questi svolti. E, però, appunto, conoscendo come quanto tempo ci vuole anche per fare un semplice decreto all'interno dell'amministrazione, ripeto che se anche non c'è la necessità di fare un bando pubblico, che comunque già per fare un decreto, una call o addirittura un contratto, e quindi convincersi tra dirigenti che non c'è una responsabilità, che si è nella normativa dei contratti pubblici, che non nessuna eccezione potrà essere fatta, probabilmente non sarà facile al momento che qualcuno si muova, perlomeno nella mia amministrazione vedo un po' di lentezza e un po' posso dirlo anche cultura, perché questo era un punto tra le parole chiave che ho messo nel mio abstract, sono cultura, competenza e risorse dedicate. Qual è il problema? Anche capire a quale capitolo di bilancio attingere queste risorse. Ma se non ci sono nel capitolo di bilancio adesso, porsi il problema per il prossimo bilancio. Detto questo, sono contentissima di fare questa esperienza nell'amministrazione, però ne riconosco. Ma che dici? Meno 5? No, 10. Il mio cronometro dice 18° minuto.
Vabbè.
Quindi 12 minuti, a favore. Allora, preferisco soffermarmi su questi aspetti piuttosto che illustrarvi la slide su cosa deve fare il responsabile o quant'altro. Se però preferite la noiosa e didascalica della presentazione della slide, io vado avanti su quella. Non credo. Però adesso mi sono distratta. Colpa tua. Va bene, comunque questo appunto, il problema del reclutamento c'è, si può risolvere, ma appunto ci vuole un po' di solerzia. Quindi qui salto. Ah no, registro delle attività di trattamento è quello che in qualche maniera sostituisce l'obbligo di notifica, rimane un adempimento interno, però poi deve essere esibito all'autorità di controllo. Cosa deve essere documentato è scritto qui, si devono individuare i trattamenti, le finalità, le categorie di dati degli interessati, dei destinatari di comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione e ogni altra informazione utile. Data Bridge dal nostro per quanto riguarda le liste dei trattamenti, è stato anticipato che probabilmente il garante proporrà un proprio modello, e invece per quanto riguarda il data bridge avevo segnato negli appunti che accompagnavano le mie slide che stavano per adottare linee guida, ma non vorrei sbagliare, nella mia slide di ieri pare che sia stata già adottata e sarà pubblica con 6 mesi in un incontro che c'è stato in commissione. Lo devo verificare io stessa perché ho già fatto il newsletter tipo a mezzanotte, non ero esattamente lucida. Data Bridge, quindi le linee guida probabilmente sono già state adottate, nella nuova previsione sono previste 72 ore nel caso appunto della venuta conoscenza di incidenti che possano provocare relativi alla persona, che possano provocare lesioni dei diritti e delle libertà della persona. Già c'era nel nostro ordinamento, già c'è, perché voglio dire, 25 ancora non ci sono, quindi vale ancora questa previsione, per le pubbliche amministrazioni 48 ore. Ora mi caccia, no? Qui appunto avevo illustrato il principio dell'accountability in alcune slide che però comunque già vi avevo già vi anticipato con mia voce. Qui appunto la definizione contenuta nell'articolo 24 sulla responsabilità del titolare. E quanto è sottolineato anche in quell'opuscolo che vi siamo vedendo di luglio scorso, la necessità che i titolari responsabili adottino comportamenti proattivi. Principi tra i criteri privacy by design e by default che tutti ormai conosciamo, questa è la slide che ho, che tra l'altro non si legge, però che ho rubato ai garanti su quelli che sono i principi applicabili al trattamento, che sono pressoché simili anche al vecchio codice. E qui veramente però preferisco togliere qualche minuto, anche qui no, in realtà sono 8 minuti ancora. Devo scrivere, ma non c'è la mezz'ora. Ok. Questa articolo 6, lettere C ed E illustrano. Io adesso ve le faccio leggere, le posso leggere con voi, poi vado veloce, ma fanno pure leggere. Quelli che sono i trattamenti, quindi la licenza dei trattamenti in ambito pubblico e anche quelle per i dati sensibili, sempre per motivi di sanità pubblica, finalità di archiviazione, interesse pubblico e ricerca scientifica. E la richiesta alla fase giuridica, e nella slide successiva si specifica come deve essere questa fase giuridica, che cosa deve andare a definire. Nell'intervento prima del collega si parlava di abrogazione oppure del codice di privacy. Il codice di privacy non è abrogato, ma non c'è un'abrogazione espressa, proprio perché nel periodo transitorio di volta in volta il legislatore dovrà affrontare quando una determinata norma rimarrà ancora in vigore o meno, deroga, ci sono un'applicazione implicita, quello che non è compatibile proprio la gerarchia delle fonti con la norma comunitaria non viene, viene disapplicata. Lì dove la norma comunitaria, il regolamento, prevede degli spazi di manovra, e questo ad esempio avviene per i trattamenti in ambito pubblico, si parla di normativa interstiziale, cioè dove il legislatore ha la possibilità di prevedere normative specifiche. E per quanto riguarda la definizione della continuità, l'ho portata in funzione proprio di quella che è l'organizzazione del Ministero Mondiale degli Enti Vigilati, perché qui bisognerà poi andare ad indagare trattamento per trattamento dove e come disciplinare i rapporti nella gestione di questi dati. E come abbiamo visto appunto nei precedenti interventi, sono di solito dei contratti dove vanno proprio specificate le reciproche responsabilità. Interessante, prima dicevamo c'è o non c'è la figura dell'incaricato, e il terzo comunque la persona a cui sono le persone autorizzate al trattamento, Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, si fa ancora riferimento alla designazione che era stata raccomandata addirittura nella legge 65 del 95. Questa è la struttura, si vede poco, del Ministero, quindi questa è solo l'organizzazione interna. Immaginate quindi di che si tratta. Io stessa che collaboro con il Dipartimento poco so cosa fanno gli altri, perché è una struttura enorme. E questa è la struttura degli enti. Per quella che è la mia esperienza, l'ente rurale, appunto il programma finanziario di sviluppo rurale, io ho a che fare con gli enti SMEA e CREA, e vabbè, poi tutte le domande in agricoltura passano per l'agenzia per le erogazioni dell'agricoltura, che è l'AGEA, e gli enti vigilati sono tutti organismi di diritto pubblico, sia SMEA che CREA e anche AGEA. Gli altri non, appunto, come dicevo prima, la struttura è enorme, le funzioni molte, non so neanche cosa facciano. Dopo l'incontro quindi è stato chiesto un feedback, è stato chiesto prima, ma è proprio stato chiesto anche come di codificarlo dopo. E quindi cosa è stato fatto, hanno chiesto gli uffici del garante? Quali difficoltà state incontrando? Come possiamo supportare? Sareste interessati ad ospitare un seminario? Ho finito. Ah, vabbè, non avevo il tempo di parlare di trasparenza, qualche cosa avrei voluto introdurre in questo intervento, ma non è già, me l'avete cacciato 10 minuti fa, per cui quando stavamo lì si parlava, diciamo, come partner tecnologico potreste anche immaginare la Sogei, e poi invece di questi giorni l'episodio dello spesometro e tutto ciò che è avvenuto. Sogei che comunque è una società partecipata al 100% dal Ministero dello Sviluppo Economico, oppure privacy by design by default, ma i programmi che potrà acquistare la pubblica, il catalogo Consip sarà con prodotti compliance, questo si dà per scontato, però chissà, punto.
Grazie Valentina.